già al momento di andare, che è sempre cosa buona e giusta. Quindi vediamo, perché come ben sapete non è che c'è la certezza. Io non mi aprirei la porta, adesso vediamo se lei lo farà. Daniela, possiamo entrare?
Prego, prego,
perfetto,
benvenuti.
Ci è andata bene anche stavolta, abbiamo con noi Daniela Vetro, grazie mille per averci fatto entrare, so che non abbiamo delle belle facce,
grazie,
però dai, non porteremo facce, disturbo.
No, assolutamente, siete benvenuti.
Tu sei benvenuta qui nella nostra rubrica cominciata ormai giugno scorso, guarda che arriviamo all'anno, quasi per scherzo, dedicata a Dylan Dog, ma non solo, perché noi si parte da Dylan Dog e poi andiamo a farci un bel viaggio e a, come mi piace dire, a scavare nell'intimo, a ravanare nel torbido della tua vita, Daniela.
Wow.
Anche se dubito che ci sia qualcosa di torbido per quel poco che abbiamo parlato. Allora, cominciamo proprio da lui, da Dylan Dog, un personaggio che ti vedrà, ti ha visto, perché tu hai già fatto tutto quello che dovevi fare, immagino.
Sì, cioè, già io sì, ho già fatto una prima storia, una prima uscita su Dylan.
E poi ci sarà un qualcosa che dovrà uscire, si vocifera marzo. Noi
sì,
non andiamo a dare date precise, sono date che sono state date qualche tempo fa, perdona il gioco di parole, però io immagino che saranno poi riportate alla realtà. Comunque si vocifera marzo per un altro tuo lavoro su Dylan Dog, ma vacci a raccontare un attimino, tu lo leggevi Dylan Dog prima di iniziare a collaborare?
Sì, lo leggevo.
Lo leggevo, quindi eri una cattiva ragazza.
Perché chi legge Dylan Dog?
Esatto, dicono così, guarda, te lo dico, dicono assolutamente così perché è il fumetto della perdizione.
Ah, non sapevo.
Vedi come ha conciato me.
Degli appassionati di fumetto che hanno anche un museo qua in Sicilia e mi dicevano che effettivamente quando loro erano piccoli, stiamo parlando di persone che hanno un'età tra i 60 e i 70, chi leggeva fumetti era visto male, era visto male, venivano sequestrati a scuola, se ne parlava male al catechismo.
Vedi?
Effettivamente all'epoca, adesso mi pare che proprio sia una cosa di un candore, di un tranquillo.
Sì, adesso forse è la cosa più tranquilla, speri che tuo figlio, tra virgolette, legga fumetti piuttosto che andare magari su internet e incontrare chissà cosa o chissà chi.
Sì, infatti, mio figlio è ancora un po' piccolo.
No, vabbè, dicevo, quanti anni ha?
In generale. Mio figlio è un anno e mezzo.
No, allora non è ancora
pronto.
No,
è proprio piccolo. È piccolo per i fumetti in generale, poi per Dylan Dog mi pare che sia
mi sembra anche giusto.
Per ora siamo a Winnie Pooh.
Oh, bene, bene, bene. Mi sembra assolutamente adattissimo. Senti, invece sì, te lo ricordi il tuo primo Dylan Dog che hai letto?
Certo, me lo ricordo. Era Attraverso lo specchio con i disegni di Casertano. Per me è stata una folgorazione. Perché, vabbè, è normale, per chi fa questo lavoro ha quelle cose chiave, no? Quei disegni che ti rimangono impressi, quelle opere che poi ti fanno pensare da piccolo, ecco, questo è quello che volevo fare, vorrò fare io un giorno da grande. E una di queste cose è stato quel numero di Dylan Dog che ho comprato in edicola, il mio primo numero, cioè, di Dylan che compravo così per caso, un po' da guardare, poi sono rimasta a bocca aperta.
Senti, la cosa che a me ha più colpito, per dirti, è il tuo modo di disegnare in stili completamente diversi, anche dando un'occhiata magari al tuo blog ne ho avuto la conferma, perché tendenzialmente tu disegni un po' più cartonesco, se mi passi il termine, rispetto a un Dylan Dog, e invece poi quando ti cimenti con Dylan riesci comunque a dare un gran tanto. Come sono due nature che vivono in te?
Sì, perché il mio percorso è un po' strano, perché io non è che ho fatto proprio delle scuole che subito dopo le medie mi hanno portato su questo indirizzo, no, io ho fatto un liceo scientifico proprio bello, rigido, poi mi sono iscritta anche in lettere moderne, però in realtà la passione per il fumetto ce l'avevo, non dico da quando sono nata, ma ci manca poco, perché già mi scrivevo e mi disegnavo i fumetti da sola a 7 anni, infatti mia mamma conserva quadernini, cose di questo genere in un cassetto. E il mio percorso è stato un po' strano, perché poi, ti ripeto, per me la cosa era, mi piaceva disegnare, però mi piaceva anche disegnare e raccontare storie, quindi mi piaceva comunque il mondo del cartone animato, perché naturalmente da piccola li vedevo. Ti confesso che li vedo anche oggi con grande
Ah beh, ma guarda, sei proprio a casa se dici queste cose. Non ti preoccupare, perché anch'io sono un amante dei cartoni animati e ne vado fiera.
E quindi niente, come ti stavo dicendo, i miei, quando hanno capito che era una passione, un po' per assecondarmi, hanno incominciato a comprarmi colori, pennelli, eccetera, eccetera. E quindi io, grazie anche a qualche dritta data da un insegnante, quando io andavo alle elementari, questo insegnante era un insegnante di educazione artistica, ho iniziato a disegnare e a dipingere. Quindi da un lato proseguivo con un percorso proprio classico, con pittura d'acquerello, pittura d'olio, pittura a tempera, disegno dal vero, prospettiva, e dall'altro però mi curavo i miei fumettini. Poi quando, cioè copiando ovviamente personaggi che mi piacevano, poi crescendo dico vabbè, faccio un percorso classico, scolastico, perché sai, non è che è facile dire ah sì, domani ho deciso, faccio il fumettista.
Eh beh, ovvio.
È anche un po' difficile trovare la scuola giusta, trovare l'aggancio, trovare chi ti parli del mestiere, perché non, almeno nelle mie zone all'epoca, direi anche tuttora, non è che è facile incontrare un fumettista che ti può parlare del suo percorso, il percorso che ha fatto per diventare insomma un professionista del suo campo. E quindi mi sono, diciamo, preparata una strada parallela. Se non andava bene, ecco, comunque avevo qualcosa, sapevo fare qualcosa.
Beh, sicuramente la passione immagino che sia il moto principale prima delle scuole, a parte ovviamente l'essere portati prima delle scuole, però prima di tutto c'è la passione. Se c'è quella, poi si può riuscire ad arrivare molto avanti. Tu ce l'hai dimostrato anche in un Dylan Dogone.
Ti ringrazio.
Ne vogliamo parlare di Dylan Dogone, la storia?
La mia prima è finora unica uscita, perché finché non pubblicano l'altra, su Dylan Dog, che era il Dylan Dog gigante il numero 19.
Esatto. La storia era niente po' di meno che di Giovanni Gualdoni, che per tutti quelli che ci seguono avranno seguito anche la sua di intervista, lui è il curatore di Dylan Dog, quindi immagino magari che ci sia stata anche un pochino più di pressione da parte tua, no? La prima storia, disegnarla per il curatore del fumetto.
Non lo so, io non ho fatto quel calcolo, perché ti dirò, cioè Giovanni è una persona molto, molto tranquilla, molto alla mano, quindi diciamo, ecco, non ha, mi ha aggiunto questa ulteriore tensione, già ne avevo comunque abbastanza pensando che mi mettevo a fare Dylan Dog.
Già bastava la tua, quindi.
Sì, già bastava la mia, poi è una storia che su cui ho dedicato tanto e tanto tempo, appunto perché era la prima, mi è costato un bel po' di fatica, però alla fine è andata, ero abbastanza soddisfatta, anche se ancora adesso mi capita di guardarle e riguardarle e dire ah, però quella cosa che poteva fare meglio, però è un classico.
Beh, ecco, quello credo che, guarda, ce l'hanno tutte le persone che fanno un lavoro artistico e che si riescono un attimino a giudicare da fuori e che hanno un pelino di talento, perché se uno dicesse no, è andata benissimo, allora è finita la carriera,
no,
alla bassa.
Anche che sei arrivato, nel senso che quello è il tuo limite, non ti butterai
sì,
mai avanti.
Esatto, invece uno che sa giudicarsi con un pelino di occhio esterno, anche se poi è molto difficile personalmente quando si tratta di qualcosa proprio di proprio che riguarda il lavoro, lì si può andare avanti e si può sempre migliorarsi. Cosa che io sto qui, guarda che mi trema le mani all'agitazione di leggere questo e guardare, godere delle immagini di questo Dylan Dog, firmato poi da Alessandro Bilotta, un grande ritorno anche a livello di penna, poi di matita il tuo, quindi vogliamo vedere. Si era detto marzo, quindi poco dovremmo aspettare, Daniela, io lo spero. Tu facci sapere e aggiornaci, ovviamente.
Sì, perché in realtà io ci sto lavorando, ma non so nulla del calendario, su quando è prevista l'uscita. Io sto lavorando e sto cercando di mettercela tutta per fare un lavoro degno della scrittura di Alessandro. E per non deludere nessuno. È anche vero che, essendo la mia prima storia lunga, mi sta facendo anche fare dei cambiamenti, diciamo, di stile, chiamiamolo così, sul trattare proprio le tavole, la china, perché mentre sulla storia, la prima storia che è uscita, avevo utilizzato un segno grosso, adesso vorrei utilizzare un segno un po' più fine, più sottile, almeno ci sto provando. È bella tosta perché è comunque una storia che fa parte di un trittico di tre storie. Mm-hmm. La prima è uscita su un Color Fest di qualche anno fa e parla di Dylan in un mondo non quello attuale, ma di un Dylan di qualche anno più in là nel futuro, dove tante cose sono cambiate, sono diverse, sono più difficili. Il mondo di Dylan che noi conosciamo con Grucio e il
Block,
Block che diciamo creano anche, no, il suo mondo, i suoi punti di riferimento, vengono in qualche modo a mancare, anche se non sto lì a dire troppo,
no.
E quindi è una situazione difficile. Difficile per Dylan, figurati per me, che è la mia prima storia.
Senti, ma le tavole che io sto guardando e che tu hai pubblicato a metà dicembre sul tuo blog sono di questa storia, giusto?
Sì. Ecco, io nel mio blog mi sono permessa, l'avevo detto anche a Giovanni, mi sono permessa di pubblicare qualche anteprima. Il lavoro in corso, però lo faccio, è qualcosa che faccio effettivamente sporadicamente, anche perché non mi sembra giusto dare troppa anticipazione su una storia che poi i lettori avranno il piacere di leggere quando sarà pubblicata.
Però ecco, io ne sono contenta perché così ho potuto godere di questa piccola anteprima e soprattutto, lasciamelo dire, proprio personalmente, la tavola delle mani di Dylan che prende la pistola, quella la adoro, veramente. Ah, più grazie. La guardo più mi piace. Veramente complimentissimi. Senti, ma c'è un personaggio rispetto sempre a Dylan che ti piace disegnare particolarmente?
Devo dire che Block mi dà particolari soddisfazioni.
Oh, chi l'avrebbe mai detto?
Sì, no, un viso con dei volumi, delle linee particolari, mi piace proprio, quando mi metto lì a disegnarlo vedo che mi rilasso, proprio me la godo, si dice.
Ottimo, ne sarà felice anche lui nel mondo dei fumetti che ci sta ascoltando sicuramente.
Sì, senti, che poi in realtà è ispirato ad un attore.
Ah, anche lui? Ma sai che questa non la so, stai per darmi una notizia sconvolgente, quale attore?
Robert Morley.
No, devo andarlo a cercare. Daniela, mi hai dato una notizia e io non lo sapevo.
Visto sicuramente in qualche film giallo.
Ora, come fanno
70,
i giovani, 70. Lo googlo. Capito?
E quindi ha queste fattezze. Vabbè, ovviamente non è identico, però l'attore di riferimento è lui e devo dire che io l'ho guardato molto, perché comunque ha alcune espressioni che sono molto particolari e mi piace andare lì a e riuscire a riprodurle, perché poi disegnare per un fumetto significa quello, cioè non solo disegnare una figura, ma farla recitare.
È assolutamente vero, ci prende molto, sto guardando Robert Morley, e infatti è così, è l'ispettore Block, c'è assolutamente una foto che è identica, io non sapevo questa cosa, ti ringrazio perché mi hai fatto scoprire un mondo, veramente. Senti Daniela, ma da Dylan Dog passiamo un po' a te, raccontaci cosa bolle in pentola in questi giorni, cosa ci regalerai nel futuro, di cosa ci vuoi parlare?
In questo momento in realtà grandi progetti progetti nuovi diciamo per il futuro non ce ne sono. Ci sono delle cose che ho completato e finito, come una collaborazione con Alessandro Barbucci per la Glenà Edizioni, che è una casa editrice francese, che era un numero di una serie che è Lord of Burger, quindi quello l'ho completato. Poi ho finalmente terminato il mio lavoro per un parco pubblico, perché mi avevano chiesto anni fa di pensare a delle decorazioni per questo parco e io ho progettato quelle che potrebbero essere definite delle statue, ma non stiamo parlando di statue scolpite con scalpello oppure fatte in gesso, sono delle statue particolari perché sono state fatte in cemento, ceramica e metallo.
Ah, ma un parco effettivo proprio, che sarà dove?
Sarà a Favara, in provincia di Agrigento.
Ah, quindi vicino casa.
Sì, vicino casa, è un parco pubblico che avrà anche dei campi da gioco perché c'è una scuola vicino e io ho pensato e ho fatto realizzare queste statue. Il parco ha un tema che è quello di Giufà e i paladini. I paladini sono i paladini di Francia, che fanno parte della nostra tradizione popolare, quella siciliana dei pupi, delle rappresentazioni quindi dell'Orlando Furioso, giù di lì. Giufà invece è un personaggio sempre della tradizione popolare siciliana ed è un personaggio che si trova un po' in alcune storielle anche di tutto il Nord Africa. È una specie di pazzerello del villaggio che però ogni tanto fa anche qualche furbata contro il potente di turno e quindi ha delle storie un po' tra il buffo e il simpatico. E io ho cercato di stilizzare questi personaggi e creare degli elementi decorativi per questo parco.
Questa cosa è bellissima, veramente, perché uno pensa ad un disegnatore solo effettivamente come una persona che poi mi va sul cartaceo e mi va a creare qualcosa che poi con il reale effettivamente ha poco a che fare. Invece questo tuo modo di lavorare anche poi con un parco, con la realizzazione di uno spazio così bello, è bellissimo, veramente. Non avrei mai pensato a uno sviluppo così di un dono come quello del disegno, tra virgolette, ma sarà perché io, come dico sempre, arrivo proprio a fare i pallini tipo l'impiccato, quindi sono talenti.
Il mestiere lo fai molto bene, quindi non vedo perché...
Io so parlare, infatti meno male che qualcuno l'ha capito, dice sai che c'è, lei sa parlare, no però è bello, grazie a questa rubrica e grazie a tutti voi che avete accettato poi di partecipare, sto scoprendo tantissimi mondi veramente e tantissime sfaccettature che rendono ognuno di voi, ogni penna, ogni matita, quindi ogni sceneggiatore ed ogni disegnatore veramente unico al suo genere e mi state aprendo degli universi paralleli per rimanere in tema. Senti.
Finalmente è un po' strano perché uno pensa ad un fumettista, però un fumettista è anche principalmente un disegnatore, quindi poi il mondo del disegno, per mia esperienza personale, inizi, ci entri e non sai fin dove ti porta, cioè questa cosa a me è capitata ed è effettivamente un'esperienza unica, abbastanza rara questa di poter fare delle statue, progettare delle statue. La cosa precedente che mi era successa era quella con Disney, che è l'altro editore per cui lavoro, di progettare delle statue però piccole, cioè praticamente le statuine che vengono regalate con col giornale piuttosto che oppure vendute come appunto pupazzi eccetera, devono essere comunque prima realizzate come prototipo da uno scultore, ma lo scultore ha bisogno di dei disegni di riferimento e i disegni di riferimento li fa il disegnatore.
Tu mi stai dicendo che i vari Paperino sulla 313, i vari Topolino che io ho a casa possono essere stati, vabbè magari con gli anni non ci siamo, però disegnati da qualcuno come te praticamente.
Sì, esattamente. Io per esempio ho fatto di una serie che è uscita tempo fa per De Agostini, per esempio avevo fatto disegni preparatori per il Topolino. Poi ne uscì un'altra serie per Disney che era quella di Monster Allergy e lì avevo fatto i personaggi principali, cioè Zeke, Helen e Bombo. Nomi che per te forse saranno sconosciutissimi, però per un pubblico di bambini che guarda anche cartoni animati che passano sulla Rai, perché
Il
programma è andato anche sulla Rai, diventano personaggi noti, conosciuti, quindi è così, cioè ho iniziato da quello e poi da cosa nasce cosa e passi da una cosa all'altra.
È bellissimo veramente scoprire tutti questi utilizzi di un talento come il tuo, utilizzi che per una mente chiusa come la mia, almeno al disegno, erano assolutamente sconosciuti. Senti, ma il parco avrà un'inaugurazione, qualcosa?
Sì, il parco avrà un'inaugurazione, anche se io non so quando avverrà, dovrebbe succedere da qualche mese, mi hanno spiegato, perché ormai è quasi completo, stanno mettendo, dopo aver fatto tutta la struttura, aver messo le statue, adesso stanno pensando a collocare il verde.
Lo dico magari per gli ascoltatori di Agrigento o dintorni che vogliono recarsi a questo parco, che ci stanno ascoltando ovviamente tra qualche mese, quindi sarà possibile. Ha già un nome qualcosa?
Parco di Giuffai Paladini, è proprio
giusto.
questa la dicitura. Io tra l'altro a breve dovrei pubblicare delle foto sul mio blog del parco, foto che ho già fatto, però siccome il lavoro su Dylan mi ha impegnato tantissimo, ancora non ho avuto modo, perché poi quando pubblico le foto vorrei anche aggiungere una dicitura, spiegare, no, un po' come è andato il lavoro, come è cresciuto, e quindi alla fine rimando, rimando, e ancora devo farle.
Senti, ricordiamolo proprio il tuo blog, così anche i nostri ascoltatori possono andare a dargli un'occhiata.
Sì, è facilissimo perché basta mettere il mio nome, Daniela Vetro, su internet, ed è quello, perché è Daniela Vetro, blogspot.com.
Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, Daniela. Magari facci sapere anche a noi quando verrà inaugurato il parco e magari torneremo a farci due chiacchiere proprio su
Con molto
quell'argomento.
piacere, grazie, magari.
Ti devo chiedere un ultimo favore. Tu hai scelto una canzone, oltretutto un gruppo che io porto nel cuore, ce la devi andare ad annunciare tu. So che è un duro lavoro, ma ce la puoi fare.
Ci
Quindi
provo.
vai, DJ Daniela.
Allora, dei Jefferson Airplane, da Surrealistic Pillow, la She Has Funny Cars.
Perfetta, grazie mille a Daniela Vetro, un
Grazie.
abbraccio enorme.
Grazie a te, un abbraccio a tutti.
Ciao,
Ciao.
grazie, ciao.
Keep on
all the neglect.
Living.